Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Buongiorno a tutti, primo febbraio, 10-12 minuti. Buongiorno a tutti da Francesco Vergovic, buongiorno a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, bentrovati. Senti, ma tu lo sai qual è il plurale di valigie? Come si scrive? No, perché non so.
Cioè con la io senza i, questo vuoi
con
dire?
Con la io senza i, perché questo è il grande dibattito di questi giorni, no? Dopo che Roberto Burioni ha attaccato una persona che gli scriveva su Twitter e ha commesso una topica clamorosa.
Figurati, ne succedono la cosa di genere,
certo. La cosa bellissima è che oggi Burioni, non contento di questa cosa, non contento di aver
fatto. Sì.
Dopo aver detto mesi fa, no, che Djokovic avrebbe finito la carriera e invece quello ha vinto gli Australian Open, oggi sulla stampa torna alla carica dicendo che Djokovic è un campione con la C minuscola, perché sul Covid doveva dare l'esempio, no? Capito? Cioè, quindi adesso la scienza è diventata dare l'esempio. No, visto che bisogna sempre stare sui dati scientifici, lui parla solo per certezze scientifiche, la scienza è che bisogna dare l'esempio e sottoporsi, no, alla vaccinazione obbligatoria, moralmente obbligatoria prima di tutto per Burioni. E io ancora mi domando, ma come fa a non capire, voglio dire, la dimostrazione stessa dell'esistenza in vita di Djokovic smentisce tutte le assurdità antiscientifiche che Burioni e tutti gli altri hanno detto in questi 3 anni e mezzo. Scrive Burioni sulla stampa, perché merita di essere un attimo letto e commentato prima di andare su altre questioni più rilevanti, però questa fa vedere, cioè, in balia di chi siamo stati per 3 anni e mezzo, tra l'altro la persona che, tra tutto quello che si può dire, abbia pure le sue opinioni, però gode di un palcoscenico settimanale sulla televisione pubblica, mai contraddetto da nessuno, dove può dispensare la sua saggezza, quindi è giusto occuparsene, no? A proposito di servizio pubblico. Dice Burioni, Djokovic con il suo comportamento è diventato un idolo, attenzione, per i pericolosi complottisti che non credono alla medicina. La sua vittoria sportiva è un gagliardetto da sventolare in faccia a chi in questi mesi della scienza si è fidato, consentendoci con questo comportamento di tornare a una relativa normalità. In realtà è sbagliato, c'è pure un errore, dice, come è scritto davvero sulla stampa è: consentendoci con questo comportamento a tornare a una nuova normalità, quindi è pure sbagliato in italiano. Vabbè, comunque sostanzialmente Burioni dice Djokovic è uno sportivo di serie B perché doveva dare l'esempio, invece di mettere in gioco, no, la sua vita, la sua carriera sportiva, è diventato un idolo di pericolosi complottisti. In realtà Djokovic non ha fatto nessun proclama, si è limitato ad attenersi alle regole, ha fatto una scelta consapevole dicendo le mie condizioni di salute sono queste, le mie prospettive sono queste altre, io sto benissimo, so quali sono i rischi a cui vado incontro, non voglio rischiare da sano di poter avere un effetto collaterale qualsiasi che comprometta le mie prestazioni sportive future. È una scelta libera che ha fatto Djokovic, che avrebbe dovuto essere consentita a tutti gli italiani e tutte le persone del mondo. Tra l'altro è una scelta che, pur se Djokovic non ha, come dire, deciso di farne elemento politico, perché sono gli altri che l'hanno trasformato in una specie di paria, no? Il simbolo di tutti i mali, e quindi involontariamente in un simbolo dei perseguitati, diciamo, in quel periodo. Nonostante ciò, Djokovic dimostra che una serie di balle che c'erano state raccontate, appunto, erano clamorose falsità. Cioè, noi avevamo un presidente del Consiglio che diceva non ti vaccini, ti ammali, muori. Questo non si è vaccinato, si è ammalato e poi ha vinto gli Open. Mi sembra che ci sia una bella differenza, no? E questo, tra l'altro, contraddice tutte le cose che ci siamo detti, no? Sulla scienza, che deve essere personalizzata, tarata sulla persona. Cioè, uno deve poter fare individualmente le sue valutazioni, no? Cioè, deve poter decidere in base al suo stato di salute, in base alla classe di età a cui appartiene, no? La differenza, fare una valutazione costi-benefici, che è quella che si dovrebbe poter fare sempre per ogni farmaco di ogni tipo, no? Questo è quello che dovrebbe essere la normalità. Invece persone come Burioni, contrariamente alla scienza, hanno insultato, fatto dichiarazioni politiche, infierito contro persone che nel frattempo perdevano il lavoro e lui godeva, e già solo per questo dovrebbero tacere, visto che hanno detto tutto e il contrario di tutto. E però ancora questo signore insiste tutti i giorni, capite? Dice: ma perché gli date spazio? E gli diamo spazio perché questo signore ha un palcoscenico sulla televisione pubblica, continua a avere i suoi fan, i suoi follower, no? A cui così impartisce grandi lezioni di vita, si permette di insultare le persone sbagliando anche, facendo clamorosi errori, no? Nella di lingua italiana, quindi io ritengo che finché continuerà a dire stupidaggini, visto che poi ha il gusto, no, e Burioni, di dare dei somari agli altri, finché si comporta da somaro bisogna dare del somaro a lui, così almeno, no, raccoglie ciò che semina, mi sembra giusto, visto che ha fatto dell'odio, del disprezzo, dell'arroganza la sua cifra, beh, almeno insomma che qualcuno sbugiardi l'arrogante ogni tanto ci sta, no? Non dico di odiarlo, di augurargli, io gli auguro che stia benissimo, che viva felice, continui a fare il suo mestiere, magari incidentalmente tra una cretinata e l'altra che pubblica su Twitter riesca anche a fare del bene e a curare delle persone, io questo sinceramente me lo auguro, soprattutto per lui, perché almeno dà un senso a tutte le cretinate che ha sparso in giro. Però insomma io penso che meno una riflessione su quali figure ci hanno accompagnato per questi 3 anni e mezzo bisognerebbe farla. Detto questo, io passerei al caso di Giornata, che è veramente quello insomma che sta tenendo banco, forse insomma anche un po' un'arma di distrazione, anche se la maggioranza ce l'ha messa tutta per complicarsi la vita. È il caso Cospito, che ovviamente si è trasformato questa mattina, e non poteva essere diversamente, nel caso Donzelli, relativamente a Giovanni Donzelli, vicepresidente del COPASIR, uomo importante all'interno di Fratelli d'Italia, uomo di fiducia di Giorgia Meloni, che ieri alla Camera ha fatto un intervento molto duro, prendendo di mira Deborah Serracchiani e altri esponenti del Partito Democratico, dicendo: sono andati in carcere a trovare Cospito, dentro questo carcere Cospito, stando al 41 bis, veniva a contatto con dei mafiosi anche insomma abbastanza importanti, no, nella gerarchia, e con questi parlava di come opporsi al regime del 41 bis, no? E questi mafiosi lo incitavano ad andare avanti nella lotta. Allora, il sospetto, dice insomma Donzelli, e secondo la linea di Fratelli d'Italia, che ieri è stata espressa diciamo con una certa foga, però l'accusa sarebbe questa, e vedremo che non è l'unico Donzelli a sostenere questo, l'accusa sarebbe la seguente, cioè Cospito è in qualche maniera manovrato, no, o sostenuto dai mafiosi. Lui si è preparato accuratamente a questo digiuno per seguirlo il più lungo possibile, e come dimostrerebbero queste carte, queste intercettazioni, lui ha parlato prima di questo suo progetto con chi stava in carcere con lui, e starebbe conducendo una battaglia a beneficio anche dei boss. Ovviamente quello di cui si discute in queste ore non è questo tema, che invece a me sembra molto importante, ma ne parleremo dopo. Affronterei prima il caso politico, cioè il caso politico è: poteva Giovanni Donzelli avere accesso a queste intercettazioni fatte all'interno del carcere dove stava Cospito? Poteva sapere che cosa si dicevano i detenuti al 41 bis? E c'è chi sostiene di no, che lui abbia violato dei segreti rivelando queste cose in aula. Oggi c'è la fiera dalla stampa pubblica, il Corriere della Sera, tutti che chiedono le dimissioni di Donzelli. In realtà insomma io su questa cosa un po' di dubbi, non credo affatto, trovo che siano ingiuste le accuse alla Serracchiani e all'altro esponente del PD, va bene la polemica politica, insomma se va in carcere diciamo io avrei scelto miglior causa da sostenere se proprio uno si vuole occupare dei detenuti. Penso che sia giustissimo occuparsi di detenuti, che ci siano delle condizioni terribili nelle carceri italiane, che si debba fare qualcosa per migliorare l'esistenza anche di chi ha commesso dei reati, perché l'umanità non deve mai venire meno. Diciamo che nel caso di Cospito, forse visto quello che ha commesso e i motivi per cui lo ha fatto, si poteva fare una scelta politica differente. Comunque, in ogni caso, sta nel diritto dei parlamentari andare in carcere a trovare i detenuti, quindi la Serracchiani e gli altri del PD che sono andati in carcere, non credo affatto che facessero parte di chissà quale complotto con la mafia e gli anarchici per sovvertire le istituzioni, anzi sinceramente penso che gli anarchici sarebbero i primi a prendere le distanze dal Partito Democratico, anche giustamente farebbero pure bene. Però, quindi su questo io non condivido affatto la lettura di Donzelli, però mi lascia appunto un po' più perplesso che ora la questione si sposti su un problema tecnico, no? Problema tecnico da cui vediamo le agenzie ha provato a cavare il suo compagno di partito Andrea Del Mastro, che ieri, Andrea Del Mastro sappiamo, sottosegretario alla giustizia, membro anche lui importante di Fratelli d'Italia, che ieri ha detto questa cosa, ha detto Donzelli non ha citato né ha visto delle registrazioni, ha semplicemente riportato delle cose che gli ho detto io. E gliel'ho detto io perché in qualità di sottosegretario alla giustizia ho potuto visionare delle relazioni, ovviamente delle relazioni molto specifiche su quello che avviene nelle carceri, nulla di segretato. Donzelli a tale proposito mi ha fatto delle domande, io gli ho risposto e quindi le informazioni le ha avute da me, non c'è nessun reato, è tutto a posto. C'è chi sostiene che tutto questo sia un disastro istituzionale, che sia un'offesa alla dignità della Repubblica. Io ritengo, sì, può essere stato anche scomposto nei modi, però mette sul tavolo una questione che forse andrebbe trattata. Io ritengo che questo caso non sia sicuramente il primo problema italiano e venga utilizzato anche per distrarre l'attenzione da tutta una serie di altre cose che sono più rilevanti, per esempio il fatto che ci camminiamo verso una terza guerra mondiale. Ma detto questo, insomma, vogliamo occuparci di questa roba per dire ok, ci sono i fascisti al governo, tengono in galera gli anarchici. Secondo me, allora, se vogliamo proprio entrare nella questione, c'è da fare un discorso un po' più serio sul quale poi vorrei sentire anche voi, ma questo dopo la pausa. Adesso io ridò la parola a Francesco per i suoi preziosissimi consigli.
Grazie, e parliamo di Car Room. Se avete bisogno di prendere un'automobile in leasing, scoprite le offerte di Car Room, l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia. Sono tante le soluzioni per ogni esigenza, sia per le aziende che per i privati, e attualmente c'è un'offerta sul noleggio ai privati veramente vantaggiosa, e ve lo dico: Volvo XC40 nella motorizzazione mild hybrid B3, durata 36 mesi, pacchetto chilometrico di 100.000 totali, anticipo 7.320 euro, canone mensile di 346 euro, IVA inclusa. Tutte le informazioni le trovate sul sito carroom.it/noleggio oppure chiamando questo numero 06 87 15 07 07 87 15 07 07. Carroom vi aspetta a Roma in via Giovanni Capranesi 43.
Volvo Carroom.
Adesso ci rivolgiamo a tutti i professionisti del settore edile che stanno subendo la problematica legata alle cessioni dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi. È nata CANDE, la Class Action Nazionale dell'Edilizia, che ha lo scopo di tutelare le piccole e le medie imprese, tecnici e professionisti del settore edile, ma anche comuni cittadini, con l'obiettivo di sbloccare la libera circolazione dei crediti fiscali maturati dai principali bonus edilizi. Grazie alla collaborazione di professionisti esperti in materia, CANDE segue tutte le pratiche e ti aggiorna su tutte le soluzioni possibili. Associati alla Class Action Nazionale dell'Edilizia. Si chiama CANDE. Iscriviti subito su classactionnazionaleedilizia.it. Insieme per difendere i diritti del settore edile.
Punto e a capo.
Dolcezza? Oggi ti porto a provare le nuove offerte da Iper la Spesa.
Ma le conosco!
Sì, ma queste sono nuove e ancora più convenienti.
Allora prendo la Magnificard, se costa meno.
Fino al primo febbraio, latte Parmalat Brick un litro per 4, sconto 50%, 2,79 euro. Latticini Santa Lucia, 100 grammi per 4, sconto 40%, 2,99 euro. Yogurt Müller Mix Assortiti, sconto 50%, 75 centesimi.
Iper la Spesa, i risparmi ad occhi chiusi.
Potresti essere vittima oppure aver perso un caro per un errore medico. Non farti logorare dal dubbio. Gli avvocati e medici legali dello Sportello Legale Sanità sono al tuo fianco per cancellare ogni sospetto, senza alcun costo anticipato. Chiama l'800 700 802 o visita il sito sportellolegalesanita.it. Sportello Legale Sanità, dalla tua parte, sempre.
Dumpling Bar è il ristorante di cucina tradizionale cinese più premiato d'Italia. La prima ravioleria di Roma che utilizza ingredienti della filiera italiana senza glutammato. Ravioli freschi realizzati a mano ogni giorno. Dumpling Bar a Piazza Meucci 1. Contattaci anche per servizio di catering, eventi o collaborazioni con il tuo locale. 344 06 58 913. Tutte le info su dumplingbar.it.
Bis!
Sabato 4 e domenica 5, Super Special Weekend Valentino, fai il bis a grande richiesta.
4 e 5 per gli ultimissimi incentivi statali su tutta la gamma, anche sulla nuova Polo, oggi in pronta consegna da Valentino.
4 e 5 per un extra sconto fino a 2.000 euro su usato, certificato e selezionato di tutte le marche.
4 e 5 per un ricchissimo catering, sushi e Franciacorta.
Nei megastore di via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233 e in via Paisiello e Largo Lanciani.
Valentino Automobili.
Ave Cesare, è arrivata la novità nella tua città. Si chiama Pinsa Cesare, fatta con tre farine, leggera e gustosa. La nostra pinsa, dentro è morbida ma fuori fa crunch. Ti servono solo 5 minuti per preparare la tua pinsa. Che aspetti? Cerca Pinsa Cesare nel banco frigo del tuo supermercato di fiducia. Pinsa Cesare, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra.
Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com.
Posso saltare un po'?
Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89. Solosorrisi.it.
Vendi oggi il tuo oro usato, ti conviene! Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria di 40 euro al grammo, netti senza commissione, con pagamento immediato. Incredibile! E se vuoi vendere il tuo argento, la quotazione è di 500 euro al chilogrammo. Non perdere questa grande occasione. Blocca subito il prezzo chiamando il numero verde 800 13 40 30. La promozione è valida fino a sabato prossimo. Universo-oro.it. Trasforma subito in denaro i tuoi preziosi.
Il sistema Brick rivoluziona il modo di costruire, di progettare, di razionalizzare e gestire il cantiere. Le tramezze e le fodere interne degli appartamenti possono essere realizzate al momento della vendita, consentendo agli acquirenti di personalizzare la distribuzione degli ambienti. In una settimana si otterranno le pareti completamente tinteggiate e asciutte. State progettando un edificio? Venite a trovarci al punto Prefedil in via Prenestina 956, a 500 metri all'interno del GRA.
Vuoi vestire le migliori firme sportive e casual?
Approfitta dei saldi da record di Noi Sport.
Non perdere l'occasione. Il megastore sportivo più sportivo d'Italia ti aspetta con le migliori marche di abbigliamento tecnico e sportivo, casual e moda, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino, scontate fino al 50%. Megastore a Capena. Noisport.it.
Punto e a capo.
Torniamo da Francesco Borgonovo.
E rieccoci, allora stavamo parlando del caso Cospito che ovviamente infiamma la polemica. Questa mattina ha parlato anche un'altra esponente di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, che cerca di chiarire la situazione dicendo: abbiamo parlato con degli esperti dell'antimafia, ci hanno detto che il digiuno di Cospito era stato adeguatamente preparato prima, e qui secondo me ci sono un paio di punti da approfondire, se non altro, perché il discorso è estremamente serio. Qui poi, se arrivano dei messaggi, li vorrei leggere. Prima vi dico come la penso io. Allora, può darsi che sia stata una forzatura, una sgrammaticatura istituzionale. Questo sarà da approfondire, deciderà chi deve decidere, no, sulle uscite di Donzelli, se siano effettivamente rivelazioni di segreti, questo e quell'altro. Però secondo me non dobbiamo perdere di vista il punto centrale. Il punto centrale è che c'è un detenuto che sta facendo lo sciopero della fame. Allora, sul caso preciso del 41 bis, cioè sul suo 41 bis, sul 41 bis di Cospito, si può, secondo me, discutere, cioè si può dibattere e dire: era il caso di mettere questo detenuto al 41 bis? L'autorità giudiziaria ha deciso di sì, perché, sostiene l'autorità giudiziaria, continuava a dare istruzioni ai suoi compagni, gli altri militanti dell'organizzazione, anche se magari non era il capo, continuava a invitarli, no, a commettere azioni. In effetti ci sono alcuni suoi articoli comunicati su internet, su alcuni siti anarchici. Io ho avuto modo di leggerne qualcuno in questi giorni, ce n'è uno del 9 giugno 2019 ad esempio, un testo scritto da Cospito che stava in prigione, inviato a un'assemblea bolognese, in cui sostanzialmente rivendica l'azione che ha fatto e anzi dice: io non voglio che quello che ho fatto sia passato così in sordina, no? Come se avessimo messo due petardi. No, noi dobbiamo rivendicare il fatto che abbiamo terrorizzato il potere. Lui, ve lo leggo perché insomma il pezzo è molto lungo, l'intervento che fa è molto lungo, però dice Cospito in questo articolo: io non voglio sostanzialmente prendere le distanze dal terrorismo. E lui dice: si continua a demonizzare, no, questa parola terrorismo, ma soltanto chi ha il diavolo in corpo non ha paura della parola terrorismo, perché desidera con tutte le sue forze che i potenti vivano nel terrore almeno quanto le loro vittime, cioè i dannati della terra. È per questo che non voglio edulcorare dal mio vocabolario questa parola. Non sarà certo il codice penale con le sue condanne o la minaccia della spada di Damocle, il 41 bis sospesa sopra la mia testa, a farmi cambiare idea e a farmi tacere. Vi sto dicendo questo perché dal rifiuto di una parola si passa velocemente, senza neanche accorgersene, a sminuire le azioni di cui i compagni e le compagne sono accusati. E poi va avanti dicendo, insomma, che non bisogna appunto dire che gli anarchici hanno messo due petardi, no? Ma rivendicare il fatto che hanno fatto delle azioni pericolose e molto preoccupanti ai danni dei potenti della terra. Quindi insomma mi sembrava abbastanza convinto. Ora, l'autorità giudiziaria ha stabilito che cose come queste fossero degli inviti a proseguire azioni violente, quindi ha deciso di metterlo al 41 bis. Troppo duro? Troppo pesante? Possiamo discuterne, dobbiamo discuterne a lungo. Ma un'altra questione è quello di cui si sta discutendo da qualche giorno, e cioè: in generale il 41 bis è qualcosa da riformare, da cambiare? È stato istituito in un momento di emergenza, di attacco da parte della mafia alle massime cariche dello Stato, no? Al cuore dello Stato. Ora non è più così, bisogna togliere il carcere duro? E questa è la parte politica. La prima parte, quella sul caso di Cospito singolo, è una decisione della magistratura, non una decisione politica del governo. I magistrati di Torino hanno deciso che lui doveva stare al 41 bis. Punto. Questo è. E nel caso bisogna discuterne con gli esperti di legge, con i giuristi, con i magistrati. Non è una questione politica. La questione politica che riguarda eventualmente il governo e la decisione sull'istituto del 41 bis, no? Che riguarda anche l'autorità giudiziaria, cioè si può decidere che questa roba non va più bene. Allora, qual è il punto? Se è vero quello che c'è scritto in quelle relazioni dell'antimafia, in quelle relazioni, l'arrivate in un modo, arrivate dell'altro, secondo me è secondario. Se è vero che c'è stata una sorta di contrattazione, c'è stato un accordo con esponenti della mafia, e allora forse bisogna parlarne, no? Bisogna parlarne, e pesantemente, di questa cosa, perché qui cambia il succo della discussione. Cioè, qui ci sono fior di giornali, fior di editorialisti che stanno dicendo bisogna cambiare il 41 bis, politici che sostengono la battaglia. Allora, forse di un caso, ripeto, discutibile, di un caso in cui il 41 bis forse è stato persino applicato male, allora si potrebbe fare un grimaldello, forse qualcuno lo sta utilizzando per questo, un grimaldello per smontare un istituto di carcere duro che ovviamente è molto osteggiato dai mafiosi. Questo è il punto. A me qualche sospetto viene, anche perché ho letto quello che scrivono due giornalisti di Domani, che è un quotidiano non certo vicino a Fratelli d'Italia, no? Che sono Giovanni Tizian e Nello Trocchia, i quali peraltro reputano, insomma, che sia stato sbagliato lasciare 100 giorni Cospito a fare lo sciopero della fame. Però vi leggo cosa scrivono in questo articolo. Dicono, da quanto risulta a Domani, non sono questi due mafiosi citati da Donzelli in aula, non sono gli unici due padrini delle cosche ad aver incontrato Cospito, autore della gambizzazione del manager dell'Ansaldo Roberto Arinolfi. I criminali con cui l'anarchico è entrato in contatto durante la sua permanenza a Sassari sono mafiosi e camorristi di primo piano che sono stati nelle scorse settimane compagni d'aria di Cospito. Il carcere duro infatti consente 2 ore d'aria e 1 ora di socialità al giorno che ogni detenuto, sotto la continua vigilanza degli agenti, trascorre insieme ad altri 3 reclusi. Allora, Cospito ha condiviso momenti di socialità con Pietro Rampulla, che non è un mafioso qualunque, è l'artificiere della strage di Capaci, cioè l'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Rampulla è l'anima nera di Cosa Nostra, già iscritto ordine nuovo, colui che ha confezionato l'ordigno disposto sotto l'autostrada di Capaci. Poi, tra i vari che hanno passato tempo con Cospito, c'è anche Pino Cammarata, reggente del famigerato clan omonimo di Riesi, in provincia di Caltanissetta, membro dell'alta mafia, gente che conta nell'organizzazione criminale siciliana. Cospito in carcere, questo lo scrive, ripeto, Domani, che non è certo il quotidiano vicino a Fratelli d'Italia, tutt'altro. Cospito in carcere ha affrontato l'altro tema caro ai boss, cioè l'ergastolo ostativo, la necessità di portare il caso in Europa. Francesco Di Maio, boss del clan dei Casalesi, ha incoraggiato Cospito pochi giorni fa. Diceva il boss dei Casalesi: pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato, che sarebbe l'abolizione del 41 bis. Cospito avrebbe replicato così: deve essere una botta contro il regime 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. Non deve essere una lotta solo per me. Per me, noi al 41 bis siamo tutti uguali. Ora, può anche darsi che Cospito lo faccia per idealismo. Io penso di sì, nel senso che è abbastanza convinto delle sue posizioni, da quello che appare, da ciò che scrive, da ciò che dice, dai proclami che ha letto nelle aule di tribunale, no? Quando parla del piacere di aver impugnato una pistola, di avere gambizzato il manager studioso dell'Ansaldo Adinolfi. Dopodiché però può darsi che ci sia qualche mente raffinatissima, cito Domani, che a sua volta cita Giovanni Falcone, che ha pensato bene di dire: ma questo qui, che è uno, chiaramente se facesse un mafioso una cosa del genere nessuno si commuoverebbe, invece questo qui, che è un militante politico, il cui caso forse è più delicato, più come dire, discutibile dei nostri, magari può tornarci utile per la nostra battaglia contro il 41 bis, perché non proviamo a utilizzarlo, no? Magari non si ottiene il risultato, però, come dice uno di loro, un pezzettino alla volta, no? Perché tanto che rischiano, no? Che cosa gliene viene a questi qui, di anche se non tolgono il 41 bis, intanto magari ci hanno provato, intanto hanno messo, capito, una pulce nell'orecchio a un po' di persone. Infatti c'è qualcuno che è andato dietro a questa cosa, dicendo il 41 bis è da eliminare, è troppo, bisogna levarlo di mezzo. E allora forse una riflessione su questo io credo che si debba farla, no? A prescindere da tutto, persino a prescindere da quello che pensiamo della necessità di tenere un detenuto così in un regime di carcere durissimo, no? Dove non ha contatti con l'esterno. Quindi secondo me la questione va posta in questi termini. Non so, Francesco, se c'è già qualcuno che ha scritto, che ha mandato qualche ipotesi, qualche sua opinione, possiamo già
naturalmente sì, delle domande le possiamo fare, sono parecchie. C'è un ascoltatore, Renato, che a proposito della questione Djokovic-Burioni dice: buongiorno Borgonovo. Burioni invece non parla del francese Chardy, che è stato numero 35 del mondo, fermo per più di un anno per reazione avversa da vaccino, per esempio. Insomma, un caso che c'è stato, che io non conoscevo e che e del quale l'ascoltatore ci manda anche una notizia uscita allora sulla stampa.
Beh, credo che insomma la riflessione di Djokovic fosse questa, cioè uno in buona salute di fronte in un momento, no, in cui peraltro la malattia non era nemmeno più quella iniziale, c'erano idee su come affrontarla con le cure, ha fatto una scelta libera e liberamente ne ha affrontato le conseguenze, anche quelle più pesanti. Credo che fosse questo. Ovviamente non mi stupisce che Burioni non parli di questo, cioè hanno negato che esistessero effetti avversi, che ci sono per qualunque farmaco, no? Perché quando uno dice ci sono gli effetti avversi, sì, ci sono per qualunque farmaco, allora ci saranno anche per il vaccino. Però per il vaccino avete negato che ci fossero, dicendo che non esistevano, no? Che andava tutto bene, e infatti ci sono ancora un sacco di persone che vengono sostanzialmente dimenticate a questo proposito, di cui poi continueremo a occuparci. Quindi sì, non mi stupisce che Burioni faccia queste scelte.
Stefano dice: buongiorno, grande Borgonovo. Una piccola correzione mi permetto, è una domanda. La RAI non è più TV pubblica, ma di Stato, perché ci parlano solo chi il potere vuole per la sua propaganda, scrive l'ascoltatore. La domanda è: ma Mattarella non dovrebbe essere il garante supremo della Costituzione? L'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra, e non che la ripudia a modo suo, a seconda della convenienza, per l'invio di armi. Direi che il presidente abbia sbagliato di nuovo dopo aver sbagliato sui vaccini.
Non sono io che devo giudicare Mattarella, e diciamo che noi formalmente non siamo in guerra, noi stiamo solo mandando armi e aiuti. Io ritengo che noi siamo in guerra di fatto, che il Parlamento avrebbe dovuto discutere e votare, e dopodiché che volete che vi dica? Ormai qui siamo abituati a tutto, per cui sì, io penso che noi di fatto siamo in guerra, che questo sia una decisione che sarebbe dovuta passare almeno al vaglio delle Camere, anche perché ritengo che... non lo ritengo io, lo dicono numerosi sondaggi, anche diciamo apparentemente super partes, che la maggioranza degli italiani è contraria all'invio di armi. Quindi insomma, io rivedrei un po' tutta la situazione, però ovviamente io non sono, grazie al cielo, il Presidente della Repubblica.
Un'altra ascoltatrice, Rossella, invece ti sollecita su un fatto avvenuto, uno più d'uno. Ho visto, Borgonovo, come la Digos trattò noi no Green Pass in piazza. Furono violenti e arroganti contro gente pacifica. Poi però Giovanni Brusca è fuori dal carcere. Perdonami se ora io, buona cittadina, non mi fido più dello Stato.
Capisco questo sentimento. Tra l'altro si potrebbe anche girarla così, cioè tutti quelli che in questi giorni si preoccupano, no, dei diritti umani di Cospito, che insomma, è uno che insomma, si giudichi come si vuole la sua battaglia, però fino a prova contraria questo ha sparato nelle gambe a una persona in difesa e disarmata, e ha posizionato degli ordigni che fortunatamente non hanno ammazzato nessuno, ma secondo i giudici avrebbero potuto uccidere delle persone. Io ritengo che se uno vuole fare il combattente, insomma, non se la prende con le persone disarmate, inermi, ma eventualmente va a fare la sua lotta rischiando la propria vita. Detto questo, tutti quelli che si preoccupano delle sue condizioni, no, dei suoi diritti, del suo benessere, si sono preoccupati un po' meno di coloro che all'epoca andavano in piazza, che si prendevano gli idranti, si prendevano i fogli di via i DASPO, tutte queste cose qua, e c'è sempre un'enorme ipocrisia per quello che adesso improvvisamente sto caso di cui tutti se ne sono fregati per 100 giorni diventa, no, su tutti i giornali. Potremmo fare tantissimi altri esempi, ma tanto non lo ammetteranno mai, no? Si dirà mai c'è stata un'enorme ipocrisia. Vedete, persino, ripeto, Burioni che insiste oggi su Djokovic è emblematico di tutto questo.
Un altro ancora, Augusto, caro Borgonovo, l'assioma sono sano, non mi vaccino, non muoio, non è una regola scientifica. Mio zio, non vaccinato, a 60 anni ha preso il Covid, godeva di ottima salute, in 20 giorni è morto. Mi dispiace, ma bisognerebbe avere maggiore sensibilità.
Ma io... Tanto non ho mai detto, questa cosa non è mai uscita da mia bocca, sono sano, mi ammalo e non muoio. Lo sappiamo, ci sono i numeri, basta guardare i numeri. Ci sono stati dei morti tra i non vaccinati, ce ne sono stati in certi periodi molti di più, in altri periodi molti meno. Adesso ci sono più contagiati tra i vaccinati con la terza dose che tra i non vaccinati. Ci sono morti tra i vaccinati con tre dosi, ci sono morti a differenza nelle varie classi di età. Cioè, quello che dico io è molto semplicemente una, non è una questione ideologica, è una questione di numeri e di scienza. Allora, se un ragazzino affronta questa malattia diversamente da un cinquantenne, e se un quarantenne o un trentenne, magari in ottima salute, l'affronta diversamente da un sessantenne o da un settantenne, allora bisogna che tutte queste classi diverse di età possano avere il giusto trattamento in base alle loro condizioni, no? Allora basterebbe, sarebbe bastato dire questo è il vaccino, il farmaco, no? Può provocare degli effetti collaterali, può avere questi effetti positivi, decidete voi che cosa fare. Invece qui si è tolto lo stipendio, il lavoro, si sono provocati dei danni mostruosi alle più giovani generazioni, no? E perché cosa? Cioè, sì, io capisco i casi di tutti, no? Ciascuno ha un parente, quell'altro, va bene, però ci sono dei numeri che sono abbastanza chiari, no? E la scienza suggerirebbe, non io, la scienza suggerirebbe di guardare alle classi di età diverse, di non mettere insieme i numeri per ottenere dei dati fuorvianti, no? Possiamo discuterne finché vogliamo, dopodiché non sono stato io a dire non ti vaccini, non ti ammali e sei sanissimo e va tutto bene, è stato il Presidente del Consiglio a dire non ti vaccini, ti ammali, muori. Mi sembra che la realtà lo abbia clamorosamente smentito, come ha clamorosamente smentito Burioni. Di fronte alla realtà la scienza dovrebbe dire ok, questo è un fatto, ne prendo atto e smentisco le teorie precedenti, e se no si chiama ideologia e non scienza.
Trovo la sondaggiocrazia demagogica e speculativa. Quando fa comodo tutti si appoggiano ai sondaggi fatti su un campione dello 0,5% degli italiani e dicono che gli italiani vogliono quello. Le scelte sono di altro tipo e ci sono cose che vanno fatte a prescindere, altrimenti facciamo il sondaggio sul tagliare le tasse e poi leviamole, perché sarebbe un plebiscito.
Sì, ha ragione. Diciamo che ci sono alcuni argomenti un po' più discutibili su cui avere una, almeno una base, i sondaggi si fanno per quello, magari aiuta, no? Perché io sono d'accordo con quello che dice l'ascoltatore, per me un governo dovrebbe prendere le sue decisioni, affrontarne le conseguenze, tirare dritto sulle sue cose, poi se sbaglia, se fa delle cretinate, la volta dopo va a casa. Purtroppo non funziona così in questa democrazia. Qui funziona che i governi si fanno spesso anche senza le elezioni, che tirano dritto contro gli interessi della popolazione e poi si richiamano alla volontà popolare quando fa comodo, no? E quando invece comodo non fa, trascurano. Allora, secondo me è giusto dire, va bene, vogliamo eliminare i sondaggi, guardate, io sarei anche d'accordo, secondo me servono a influenzare il dibattito più che a dare conto delle varie posizioni. Dopodiché esistono, e allora non è che si può dire i sondaggi valgono a corrente alternata. Citiamo un fatto, io a sensazione, da quello che raccolgo in giro, quello che sento, avverto molti dubbi sulla posizione assunta dall'Italia in generale su questa guerra, e ritengo che storicamente il sentimento dell'Italia, sia degli italiani, sia più tendente, diciamo, a una posizione pacifica che non bellicista, diciamo così, e lo dimostrano i grandi movimenti che ci sono stati negli anni passati. Detto questo, io mi limito a riportare dei fatti, cioè che ci sono dei sondaggi che dicono queste cose, poi ognuno si fa la sua idea e ovviamente tutti sono liberissimi di pensarla diversamente da me, tant'è che la mia è una posizione a quanto pare minoritaria, nel senso che poi il governo votato secondo la legge della democrazia della maggioranza degli italiani, maggioranza relativa a quello che è, ha deciso di continuare a mandare armi, fine, quindi lo sconfitto sono io in questo caso.
Ancora qualche minuto, mi pare ovvio che oggi i contagi si diffondano tra i vaccinati con tre dosi, quasi tutti lo hanno fatto, ormai sono la maggioranza, quindi mi pare una cosa normale che accada a Borgonovo.
Beh, mica tanto quando, conto sì che i contagi e i morti ci siano anche fra i vaccinati, più aumenta il numero di vaccinati, più è normale. È un po' diverso è la percentuale. Se la percentuale è maggiore tra quelli con tre dosi, per esempio, rispetto a quelli con due dosi o rispetto ai non vaccinati, allora comincia ad esserci, capite, un problema. Quando l'extramortalità aumenta, come mostrato ripetutamente il dottor Donzelli, ad esempio, che non è quello di Fratelli d'Italia, ma della Commissione Medico-Scientifica Indipendente, allora capite che c'è un problemino, no? Quando ci sono studi che sostengono che i booster continui fanno male al sistema immunitario, è un altro problema ancora. Quindi io poi vorrei evitare di ricadere in queste trappoline mentali che ci siamo fatti per 3 anni e mezzo. Signori, il punto è questo, quello che ci hanno raccontato sul Green Pass, sull'obbligatorietà, era una massa di balle, è stata ignorata la gran parte degli studi che mettevano, come dire, almeno ponevano delle criticità, sono stati totalmente ignorati. Secondo me la scienza non si fa in questo modo, secondo me la politica non si fa in questo modo. A pagarla sono state tante persone che hanno perso il lavoro, hanno perso i diritti, hanno perso lo stipendio, hanno avuto dei danni anche a lungo termine. Io ritengo che a nessuno che voleva vaccinarsi è stato impedito di farlo, quindi anche qui la discussione finisce. Le persone che umanamente e socialmente sono state danneggiate sono quelle che hanno scelto di fare una scelta precisa sul proprio corpo. In altre occasioni, quando uno vuole, no, se uno vuole ammazzarsi in Svizzera, vuole abortire, vuole fare questo o quell'altro, allora benissimo e viva la libertà del corpo. In questo caso no, non va bene. E allora, insomma, scusate, ma io rimango con le mie perplessità, poi possiamo parlare 7 ore dei dati, tanto so che non vi convinco perché l'abbiamo visto in questi 3 anni e mezzo, c'è un sacco di gente che anche di fronte all'evidenza ha continuato a insistere e va bene, tanto insomma, di nuovo il perdente sono io in questo caso, perché meglio, la realtà penso che mi abbia dato ragione, però dal punto di vista ideologico l'ideologia dominante è sempre la stessa.
Un altro dice, guardi, che un vaccino dovrebbe impedire il contagio, come può essere normale rimanere contagiati in così tanti dopo essere stati vaccinati?
Beh, ma questo lo sappiamo, sono d'accordo, infatti è stata anche cambiata la definizione di vaccino a un certo punto, qui non, l'immunizzazione non c'era, ci hanno detto, ci hanno spiegato a proposito di scienza in un'audizione al Parlamento europeo che i test su questa possibilità di immunizzare non erano stati fatti e quindi è evidente che funziona a proteggere un po' dalla malattia in certi momenti per un certo periodo, allora uno... Perché uno dovrebbe sapere queste cose? Per fare campagna contro il vaccino così tutti muoiono? No, per dire, vogliamo fare un esame costi-benefici, allora dobbiamo sapere tutto, dobbiamo sapere che nella determinata fascia d'età questa roba ha questo effetto e queste possibili indicazioni, controindicazioni. Quindi io scelgo se da sano rischiare di prendermi la malattia o rischiare di avere un effetto collaterale. In base a che cosa? In base a quello di buono che mi può portare questo farmaco, punto. Questo è il mio discorso dall'inizio della pandemia, non è stato seguito, i risultati li abbiamo visti, sono sotto gli occhi di tutti, poi se chiunque sia convinto di avere, che sia stato giusto, no, questa oppressione, questo regime sanitario, beh, sarà soddisfatto perché lo hanno fatto e basta, no? Ancora oggi ci sono gente che paga questa cosa, per cui direi che insomma chi fa, i fan di Burioni saranno contenti.
Un'ultima cosa, ce ne torniamo in Rai, perché Borgonovo, secondo lei tutti vogliono una Rai migliore, invece di rassegnarsi al fatto che sia lo specchio dell'andamento del governo, sempre più distaccata dal popolo. Ho tolto l'antenna e non ho mai pagato il canone.
Ma io sono abbastanza rassegnato in realtà, cioè a me... Io, e tra l'altro sinceramente posso dire, io ritengo anche che la Rai faccia degli ottimi prodotti, produca delle cose che nessun'altra rete commerciale produce. Io avrei voluto durante la pandemia in certe occasioni più libertà di opinioni, più diffusione. Penso che non sia possibile, perché il dibattito politico funziona così dappertutto, funziona così, funziona anche peggio su tante reti private, figuriamoci. Quindi questo è il motivo per cui esistono radio e media come quello che state ascoltando, dove si fa un dibattito differente che io ritengo essere servizio pubblico. Quindi a me va anche benissimo così. Poi penso anche che la RAI ci abbia pure i suoi meriti, per carità. Dopodiché eviterei certe cose, le cose che non mi piacciono le faccio notare, le critico e fornisco, forniamo qui con Francesco, con tutti gli altri, con tutto il lavoro che avete visto anche quando io non c'ero qua in questi anni, si fornisce un servizio differente, un'informazione differente che fa parte del servizio pubblico, anche se qui non arrivano soldi pubblici.
Sì, interessante sarebbe riformulare il significato del termine servizio pubblico. Evidentemente è più difficile da assegnare a un media in toto, meglio, più facile assegnare ad un servizio all'interno di quel media, no? Perché ci può essere servizio pubblico fuori dalla RAI e non esserci RAI, e viceversa, non è quello, insomma, non tutto quello.
Sì, cioè...
È chiaro che il servizio pubblico è la, certo, qualità del contenuto che viene espresso. Questo sarebbe
il servizio pubblico è una cosa che deve prescindere, per esempio, dagli ascolti, no? Che sono anche lì una cosa del tutto,
certo, certo,
anche abbastanza arbitraria, no? Perché servono la raccolta pubblicitaria. Ora, uno mi deve dire se un quiz è un servizio pubblico.
Certo.
No, è un'opera di intrattenimento come altre, benissimo che ci sia, viva, ci divertiamo, però non è il servizio pubblico. Il servizio pubblico è l'informazione libera che deve sentire tutte le voci, deve fare tutte le inchieste, e se c'è un politico che dice no, quello non si fa, il giornalista deve poter rispondere: caro, io lavoro per il servizio pubblico, tu non mi licenzi, e quindi io vado avanti. Purtroppo sappiamo come è stato gestito nel corso degli anni, per responsabilità di tutti, non di quello, di quell'altro, egemonia e cultura. C'è stata una gestione che poteva essere migliore. Del resto vale per tutte le cose umane, non so se sia riformabile in questo senso. Ogni tanto ci limitiamo a far notare le cose che non vanno, magari qualche piccola correzione qua e là aiuta a star meglio.
Grazie Francesco, buon lavoro, a domani.
Grazie, grazie, a domani, mi raccomando.
Buon lavoro a Francesco Borgonovo. Velocemente parliamo di cose che fanno tendenza, e cioè diventano abitudine, e poi sono straordinarie: fare la spesa ad occhi chiusi, sapendo che qualunque prodotto andiamo a scegliere, ad acquistare, è un prodotto di grande marca, e quindi che tiene molto alla reputazione, alla qualità, e di piccoli prezzi. Questa è una filosofia nuova di spesa inventata proprio dal gruppo Majorana, da Iper la Spesa, perché da Iper la Spesa trovi quello che hai sempre voluto, i prezzi più bassi del mercato anche sui prodotti delle grandi marche, un'offerta di oltre 5.000 prodotti, una filiera controllata su carne e pesce garantita al 100%, frutta e verdura dall'orto alla tavola. Allora, sei pronto per il risparmio ad occhi chiusi? Scegli Iper la Spesa, grande offerta e piccoli prezzi, e con la Magnificard ancora più convenienti. Iper la Spesa a Roma e provincia, il risparmio ad occhi chiusi. Vi do anche il sito per avere qualche informazione in più, qualche dettaglio in più: iperlaspesa.it. iperlaspesa.it. Eccoli gli occhiali in cantiere. La salute dell'occhio è importante da sempre, anche nel modo di fare. Nel servizio di Occhiali in Cantiere c'è la prevenzione gratuita. La prevenzione, l'attenzione, la visita, le visite alla nostra vista, ai nostri occhi, gratuita, la visita, le visite gratuite tutto l'anno. su occhialiincantiere.it trovi indirizzi, numeri di telefono, calendari per informarti. E poi, oltre alla prevenzione gratuita, continuano i saldi invernali, sconti di quelli che sono importanti, parliamo dei dal 30 minimo al 50% su tutti gli occhiali da vista e da sole. Poi, se siete abbonati del Frosinone Calcio, preparatevi a partire in crociera, perché con Occhiali in Cantiere vincete la crociera del tifoso. Prenotate subito il vostro biglietto fortunato su occhialiincantiere.it. In palio due crociere per due persone. Inoltre, per gli abbonati del Frosinone Calcio, tanti sconti speciali. Allora, occhialiincantiere.it, Occhiali in Cantiere, che è a Capena, Colleferro e a Frosinone. Tra poco Diego Fusaro e poi Marco Antonelli.
Radio Radio ha presentato Punto e a Capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.